L'altra cosa che mi chiedono tante volte i ragazzi è: ma è vero che non sono i comunisti che hanno fatto la resistenza? E quindi è vero che il 25 aprile è una festa dei comunisti, è una festa dei rossi, e che quindi se uno non è comunista il 25 aprile fa bene a non andarci. E questa è l'altra mistificazione totale che è stata messa in campo da quelli che appunto per ragioni loro non ci vogliono andare al 25 aprile. Perché la resistenza, anche qui, diciamo, sono cose che si sanno ormai, eh. In certe regioni d'Italia gli archivi di Stato hanno creato dei siti dove tu puoi trovare la biografia di ogni singolo combattente partigiano di quella regione, migliaia, decine di migliaia di nomi. La resistenza, certo che non l'hanno fatta tutti gli italiani, questo l'abbiamo detto, è assodato. Sono stati comunque centinaia di migliaia di persone che hanno combattuto e molte di più che hanno dato appoggio, aiuto, rischiando anche loro il lager e la camera gas, naturalmente. Se uno va a vedere chi erano, c'è uno spaccato, c'è tutta l'Italia. Ci sono gli operai e ci sono i nobili. Ci sono gli impiegati e ci sono i militari, ci sono i carabinieri, che fra l'altro mi fa piacere dirlo, in questo periodo stanno investendo molto nel ricordare la partecipazione dell'arma dei carabinieri alla resistenza in tanti episodi, compreso qui vicino quello di Fiesole, dei tre carabinieri fucilati dai tedeschi a Fiesole, nei giorni della liberazione di Firenze. C'è di tutto. Ci sono i comunisti, gli stalinisti, certo, che sognano la rivoluzione. Ci sono i cattolici, ci sono i patrioti, ci sono quelli che combattono perché pensano che in Italia c'è un invasore straniero e bisogna combattere lo straniero. E ci sono quelli che combattono pensando: ma noi combattiamo innanzitutto contro i fascisti, visto che ci sono ancora e sono tornati e dobbiamo liberarci anche di loro. Anche qui io. Ci sono certe zone che conosco meglio, conosco malissimo purtroppo la resistenza in Toscana. Conosco meglio quella delle mie parti in Piemonte. Se uno va a vedere anche soltanto, appunto, la storia della resistenza in Piemonte ci trova dalle mie parti proprio, dove fin da bambino passo le vacanze, all'imbocco della Val di Tusa, in Val Sangone. Lì operava una formazione con un comandante leggendario, il nome di guerra era il comandante Campana, poi catturato dai tedeschi e impiccato a un balcone del municipio di Giaveno nell'agosto del 44. Comandante Campana era il marchese Cordero di Pamparato, ufficiale in servizio permanente, medaglia d'argento nella campagna d'Africa, cattolico, e poi al momento dell'invasione tedesca passato a organizzare una banda agguerritissima. E se invece uno va in zone, come dire, dove l'ambiente anche sociale era un po' più simile a questo, nel Biellese, per esempio, nelle zone della grande industria tessile, lì ci trovi soltanto comunisti, effettivamente. Lì ci trovi i Moscatelli, altri capi leggendari con formazioni garibaldine, rosse, che più rosse non si può, anche piuttosto sanguinarie, anche piuttosto intolleranti, nel senso che la zona è nostra. E altri fratelli partigiani di altre formazioni, amici come prima, ma è meglio se qua non vengono. Ecco, certo. E quelli erano operai, naturalmente, operai contadini. Nel Biellese sono tutte fabbriche dislocate lungo le valli e ogni operaio c'aveva anche il suo pezzettino di terra. Però operai comunque e comunisti. Tutto. Uno spaccato totale del paese. Poi, naturalmente, quelli che non vogliono andare al 25 aprile vedono una bandiera rossa, si spaventano e dicono: ah, la resistenza è una cosa dei comunisti e quindi noi ci dissociamo. Però capite, cioè capite, lo sapete già senza che ve lo dica io, la quantità di mistificazioni che sono state costruite su questa faccenda. E poi ci sono gli scioperi. Poi, prima, quel marzo del 44. Qui la scaletta la tiro fuori davvero perché c'è qualche dato, qualche data, qualche nome, qualche numero. Cosa vuol dire scioperare nel marzo del 44? Anche noi dobbiamo fare attenzione, perché certo, in teoria lo sappiamo. C'è la Repubblica di Salò, c'è l'occupazione nazista, e quindi scioperare è vietato, del resto sono 20 anni che è vietato. Però nel marzo, già un anno prima, già nel marzo del 43, degli scioperi c'erano stati. Torino, Milano, in vari luoghi, non c'era ancora l'occupazione tedesca, c'era ancora il regime fascista, eravamo in guerra, qualche sciopero c'era stato. Ma nel marzo del 44 è diverso, perché ci sono anche i tedeschi nel paese. Ci sono guarnigioni tedesche dappertutto, sono i tedeschi che pattugliano le strade, certo insieme agli italiani, insieme ai militi della Guardia Nazionale Repubblicana, insieme fanno gli arresti, insieme caricano gli ebrei o i comunisti o i partigiani catturati sui treni blindati, tedeschi e italiani, camerati d'arme, insieme, certo. Scioperare nel marzo 44 vuol dire scioperare in un paese dove hanno fame tutti. Se uno vede le foto delle folle del 44, del 45, anche alla Liberazione, fa impressione vedere, erano tutti magri. Ti sembra gente diversa da noi, perché è un tipo di magrezza che puoi avere soltanto se sono 2 anni che mangi patate. Hai freddo, perché il riscaldamento ce n'è poco. Trasporti pubblici, ben poco. Si va a lavorare in bicicletta quando va bene. Orari, non parliamone, un'economia di guerra. In più, da quando ci sono i tedeschi, il timore continuo che i tedeschi un bel giorno decidano di smantellare tutta la fabbrica e trasferirla al nord, trasferirla in Germania, oppure dall'Italia centrale nel nord, per l'appunto, come a Prato, dove a un certo punto c'è il progetto di smantellare il tessile e portare tutto nel Biellese. Perché? Perché qui gli americani arriveranno prima. E quindi intanto noi smontiamo tutto, poi non lo fanno, ma quello è quello che aleggia nelle fabbriche. E le città bombardate. Bombardate dai buoni, naturalmente. Dagli inglesi, dagli americani. E devo dire che un aspetto abbastanza imprevedibile della memoria storica degli italiani è che sono riusciti a non avere rancore, mi sembra, per quei bombardamenti. Anche se hanno fatto una marea di morti e distruzioni, e certe città sono state devastate, certe cittadine rase al suolo, penso a Poggi Bonsi, di cui non è rimasto niente dopo il bombardamento. E tuttavia nella memoria storica degli italiani è come se per una volta avesse prevalso l'idea, però questa è una guerra, e questa guerra bisogna vincerla, e quindi si accetta anche questo. Però intanto tu, l'operaio o l'operaia che ti svegli al mattino in un alloggio freddo e che hai poco da mangiare e poi inforchi la bici, e vai a lavorare in bici e stai tutto il giorno a lavorare in condizioni di lavoro che oggi sarebbero inimmaginabili, e per la strada devi avere il lasciapassare da far vedere alla pattuglia tedesca o alla pattuglia dei militi, e tuttavia in quel contesto lì è pieno di organizzazioni clandestine, ci sono i partiti vietati, vietatissimi, perseguitati, ma ci sono i comunisti, i democristiani, i socialisti, il Partito d'Azione, ci sono una marea di gente collegati fra loro, fanno riunioni, stampano volantini, stampano giornali, ci sono le tipografie nascoste, ci sono quelli e quelle che poi in bicicletta caricano il borsone pieno di volantini e vanno a appiccicarli ai muri di notte. E nelle fabbriche in mezza Italia, nel febbraio del 44, a un certo punto cominciano a circolare i volantini che dicono è ora di scioperare. Ora, naturalmente, noi dobbiamo capirci, non dobbiamo idealizzare più di tanto. Perché bisogna scioperare? Quelli che hanno lanciato l'idea di organizzare dei grandi scioperi, i comunisti innanzitutto, hanno chiarissimi degli obiettivi politici, però pensano anche agli operai. Dobbiamo anche dire che scioperiamo per il pane, che scioperiamo per i salari. C'è un'inflazione folle, eh? Dall'inizio della guerra i prezzi ci sono, non mi ricordo più la cifra esatta, decuplicati. Inflazione al 1000%, decuplicati, perdon. Voi mi capite, in matematica non sono mai stato proprio, ecco, ma comunque. E in quel contesto lì, quindi, cominciano a circolare questi volantini. In un paese dove le autorità fasciste controllano affannosamente l'opinione pubblica, perché in realtà appunto è già un'epoca quella in cui è importantissimo sapere a che livello è il consenso, com'è il termometro in città, e quelle informazioni che all'epoca erano segretissime, noi oggi le leggiamo. Il bello del mio mestiere è che noi oggi leggiamo le lettere private della gente e quei rapporti che con su stampigliato segretissimo solo per il duce, e invece noi li leggiamo. I rapporti dicono, un rapporto della Guardia Nazionale Repubblicana da Firenze, quindi devo dire già dopo gli scioperi, aprile. L'odio a Firenze, l'odio per i tedeschi e i fascisti si è acutizzato in questi ultimi tempi. In complesso la popolazione non nutre simpatie né verso i tedeschi né verso i fascisti repubblicani. Questo lo dice la Guardia Nazionale Repubblicana al duce, eh? Non è propaganda comunista. E d'altra parte come fare? I rapporti vanno anche a vedere com'è il livello di disoccupazione. Com'è a Piombino, all'Ilva? L'Ilva è bombardata. È bombardata in macerie, si lavora solo 2 giorni alla settimana a sgombrare le macerie. Alla Montecatini? La Montecatini stanno smantellando perché portano tutto in Germania. A Prato? A Prato c'è disoccupazione dappertutto. Per fortuna c'è l'organizzazione TOD, l'organizzazione tedesca del lavoro, che assorbe disoccupati per fabbricare trincee anticarro e fortificare il fronte. Le autorità fasciste tedesche ovviamente stanno dietro, eh? C'è la volontà di recuperare un consenso. Aumenti i salari, certo. Con i salari aumentati nel marzo del 44, con la paga di un giorno di lavoro, un operaio compra 2,5 chili di patate. Fra lui e la moglie, se lavorano tutti e due, riescono a dar da mangiare patate ai bambini. Ecco che quindi nasce appunto tra i partiti clandestini l'idea dello sciopero, e lo sciopero attecchisce. Non subito in Toscana, è prima al nord. Il 1 marzo sciopera la Fiat a Torino. Scioperano a Milano, a Sesto San Giovanni. Cosa vuol dire lo sciopero? Dobbiamo stare ben attenti a non immaginare, come dire, gli scioperi come li possiamo vedere noi oggi. La gente che neanche va in fabbrica, ma anzi invece si raduna in piazza, cortei, ma nemmeno per idea, scherzi. Ti sparerebbero a vista. Lo sciopero vuol dire che vai in fabbrica e poi all'ora stabilita quelli che sono d'accordo smettono di lavorare, stando dentro. Se poi la situazione si vede straordinariamente favorevole, si può mettere il naso fuori nel piazzale e magari qualche oratore clandestino improvvisa un discorso. Tutto qui. Dico tutto qui perché a noi può sembrare molto poco. E invece è una cosa pazzesca nell'Europa occupata dai tedeschi. Tant'è vero che se il 1 marzo a Torino, a Milano, a Sesto San Giovanni ci sono fabbriche che scioperano, il giorno stesso cominciano gli arresti dei sovversivi, come dicono le autorità e i loro giornali. Il giorno stesso, centinaia di arresti fra Torino e Milano. Destinazione lager. È resistenza, certo che è resistenza, tant'è vero che dove è possibile questo è collegato con l'azione delle bande partigiane fuori città. In particolare intorno a Torino, dove i rapporti della Guardia Nazionale Repubblicana dicono qui in Piemonte. Scusatemi, io me ne vanto un po' di questa cosa, che è una cosa che mi ha sempre affascinato. Qui in Piemonte dicono ci sono le bande più pericolose, più aggressive, più feroci, con più consenso fra la popolazione. In Piemonte le bande bloccano Torino, interrompono le ferrovie, le strade. Ci sono intere zone che sono occupate materialmente dai partigiani. Chi ci va incontra il posto di blocco partigiano. Devi far vedere i documenti a loro, non ai tedeschi. E ci sono valli che vivono così per mesi, senza che un tedesco o un fascista ci metta il naso. Poi gli scioperi non attecchiscono dappertutto, naturalmente, è ogni situazione è diversa. Però anche in Veneto, anche in Emilia. Invece in Toscana no, in quei primi giorni. E in Toscana arriva un po' dopo. Il 1 giorno è il 4 marzo, sabato, ovviamente si lavora anche sabato, eh. 4 marzo ci sono i primi scioperi a Prato, a Empoli, a Santa Croce sull'Arno. Però anche lì dura poco. Capite cosa vuol dire? Scioperare vuol dire che una parte degli operai e delle operaie dico: va bene, adesso ci fermiamo. Per quanto? Un'ora? E istantaneamente la direzione interviene, istantaneamente si chiama la questura, si chiama il comando tedesco, si dice: che dobbiamo fare? Mandate voi? Oppure negoziamo? Gli possiamo promettere qualcosa? Oppure mandate le mitragliatrici? E poi dopo un'ora, dopo 2 ore, dopo una mattina si torna a lavorare, certo. Sabato 4 marzo, poi basta, tanto adesso il giorno dopo è domenica, il 6, lunedì ancora a Prato qualche strascico, però poi basta, basta in tutta Italia. In quel momento parte Firenze. E voi siete i soliti, evidentemente, che vogliono fare le cose diverse dagli altri. Il 7 parte Firenze, il Pignone. Larisa Ginori, Manetti e Roberts, la manifattura Tabacchi. Ora voi capite cosa significa partire il 7 quando gli scioperi sono cominciati il 1º marzo nelle altre città? Significa che le autorità hanno già avuto una settimana per riflettere, per prepararsi, per allertarsi. Significa che la repressione scatta immediatamente. Fuori dalle fabbriche di Firenze, appena si viene a sapere che c'è lo sciopero, arriva la Guardia Nazionale Repubblicana con le mitragliatrici. Le mitragliatrici appostate fuori. Non c'è modo di mettere il naso fuori. Scioperi stando dentro. Poi quegli altri non entrano, naturalmente. Anche quello è un gioco delle parti. In certi momenti sembrerebbe una commedia, se invece non fosse una tragedia, come poi si vede. Quelli dentro, quegli altri fuori. Poi finisce, naturalmente, anche lì. E immediatamente cominciano gli arresti, quelli appunto del Pignone, di cui abbiamo sentito l'elenco, ma centinaia, centinaia prelevati a casa o direttamente in fabbrica, dai tedeschi, mica tanto, dai fascisti in realtà. I tedeschi fanno fare il lavoro loro, è la Guardia Nazionale che fa i giri nei quartieri operai con gli elenchi dei nomi di quelli da arrestare, e poi quello che sappiamo, perché è stato rievocato tante volte, no? Li portano a Santa Maria Novella, li ammassano lì, cominciano a schedarli. A quel punto intervengono i tedeschi. La schedatura la vogliono fare loro, vogliono sapere chi sono questi, se li prendono e se li portano via. Vabbè, la mattina dell'8 marzo sono ancora lì e arrivano i familiari, naturalmente. Piazza Santa Maria Novella, strapiena di gente che cerca di sapere: ma mio marito, mio padre, mio figlio? Ci sono degli elenchi da qualche parte, non si sa niente. Poi lasciano andare qualcuno e gli altri li caricano in camion e partono per le stazioni ferroviarie, per i carri bestiame, per la Germania. Il primo trasporto partito l'8 marzo da Firenze arriva a Mauthausen l'11 marzo. Ci sono 341 uomini, hanno arrestato solo maschi. Altri tempi anche lì, da certi punti di vista. 341 deportati a Mauthausen, ne sono ritornati a casa alla fine della guerra 65. Dopodiché, migliaia di deportati, quindi da tutta Italia. Quanti hanno partecipato allo sciopero? Avete presente quando c'è lo sciopero e poi i giornali dicono tot partecipanti secondo gli organizzatori? Secondo la questura, invece, ecco, anche qua non lo sappiamo mica. Le cifre oscillano, secondo la questura meno, secondo gli organizzatori 1 milione, fosse anche solo mezzo milione. Quello che bisogna ribadire, chiudo, è che quella è stata una cosa che a noi può sembrare poco, perché ripeto, anch'io faccio fatica. Dicevo, beh, sono stati fermi un'ora dentro lo stabilimento, cosa vuoi che sia? Invece ne parla tutto il mondo. Ne parla tutto il mondo perché una roba del genere in tutta l'Europa occupata dai tedeschi non è successa da nessuna parte. Il New York Times, per carità, uno della stampa americana può pensare quello che vuole, ma il New York Times comunque è un giornale che ha una tradizione liberale, di sinistra, progressista. Il New York Times, il 9 marzo del 44, 2 giorni dopo lo sciopero di Firenze, che conclude la settimana degli scioperi, il New York Times scrive: in fatto di dimostrazioni di massa, Non è mai avvenuto nulla di simile nell'Europa occupata che possa somigliare alla rivolta degli operai italiani. E quindi mi sembra che valga la pena ancora oggi di parlarne.